Oh, buonasera, buonasera. Ci siete tutti?
Ma
Manca
come?
chi?
Amiche e amici dello Sferrere Prelato, benvenuti a una nuova
Aspetta,
puntata.
ma chi l'ha chiamato a questo? Devo ancora cominciare?
5 anni che facciamo sta cosa, cinque!
Mettete gli
Amiche!
stagisti a presentare.
Esatto, bravo.
Esatto, mettete gli
Allora,
stagisti, ecco.
amiche e amici dello Sferrere Prelato, benvenuti alla 12ª
Oh.
puntata dell'off season di Scusate il disturbo. E anche questa settimana lo facciamo in versione video su Twitch perché ci è piaciuto e quindi andiamo avanti. Il consueto ringraziamento a The Cutting Edge che ci ospita insieme a tanti altri podcast dedicati al football americano e non. In questa puntata insieme a me, Marco Santini, ci sono Maurizio che dovrebbe arrivare, Mattia Righetti che purtroppo è arrivato, Alessandro Taraschi, Emanuele Sortino, Giorgio Brunotto e il direttore Giovanni Ganci. Allora, dica.
No.
Allora, io speravo di non doverne mai parlare mai più. Speravo che non avremmo più dovuto affrontare questo discorso, ma questa settimana i Jacksonville Jaguars pare firmeranno, hanno firmato, io non seguo tanto questo sport, niente po' di meno che Tim Tebow.
Sì.
No. Taci. Quindi,
io.
Esatto, a 33
Beh,
anni.
Siamo nel 2021, sì.
Sì, non è il 2011, no, non è il 2010, no.
Allora,
no,
quindi lui...
sono appena entrato.
Sì, stiamo parlando di quel Tim Tebow. Dunque, 33 anni, non gioca in NFL da 2012 e ci ha giocato pure troppo. L'ex
vergognati.
È stato quarterback nei Florida Gators, allenati da Urban Meyer, attuale allenatore dei Jaguars, e poi ha tentato di giocare anche a Denver, a New York e credo anche a New England.
A New England sì, pure.
Esatto. Si è fatto poi 5 anni nella farm, quindi nelle squadre secondarie dei New York Mets di baseball, e poi ha firmato appunto un anno di contratto con i Jaguars, ma a quanto pare giocherà come tight end. Allora, al di là del, diciamo, del valore del giocatore, tutto eccetera, ovviamente un giro di opinioni sul fatto di, secondo voi, la domanda che ci facciamo tutti è: perché? Ma perché? Allora, il primo facciamo chi? Perché?
Mi piace tanto il gattino, dai, che non c'è nessuno.
Allora,
mi piace tanto il gattino dei Righetti.
No, diamo la parola, vado in ordine di schermo. Giovanni non vuol parlare, quindi Ale Taraschi, vai. Ale.
Ma il perché obiettivamente è un mistero, perché francamente non se ne sentiva la necessità di sto ritorno, se devo dire.
Scusa,
la mia. Poi
io ho una mia idea che la dirò alla fine, perché io non sono abilitato a parlare di queste cose, quindi se nessuno la tira fuori la dico anche la mia. Scusa Ale, prego.
Però, no, pensavo la volessi dire già adesso, non c'era problema.
No, io conduco.
No, ma io non ho niente contro Tim Tebow, però francamente non vedo il motivo di tornare dopo che hai detto bene all'inizio, cioè già non aveva fatto sti sfracelli quando doveva giocare nel suo ruolo. Mi sembra una trovata pubblicitaria che, come segnalava bene il direttore qua a fianco nella lì. Yeah. Casellina di fianco a me e segnalava il simbolo dei soldi, perché obiettivamente andare anche a fare il tight end, non lo so, per carità, non toglie niente a nessuno, non mi fa dispiacere, però non ha tanto senso, non ne vedo veramente il senso a livello sportivo. Però è anche una settimana dove abbiamo visto tante cose con poco senso a livello sportivo, e quindi si inserisce probabilmente in modo corretto in questa settimana.
Beh, fra l'altro poi lo vedremo anche a Londra a questo punto, no? Quindi quanto pare i Jaguars saranno una delle due squadre che ospiteranno una partita. Direttore, ho visto la mano, la scenda pure e ci dica la sua.
Direttore, se no sembra un pochettino un po' tedesco anni 30, un po' meno. Ecco.
No, allora io mi permetto di dire, cioè io non sono d'accordo con il dottor Taraschi, e lui mi scuserà se mi permetto di non essere d'accordo con un suo pensiero, che di solito è sempre molto oculato sul punto e sul pezzo. Cioè alla fine non è lui che è tornato, è qualcuno che l'ha chiamato, e non vedo perché lui dovrebbe dire di no. Io la metto così, cioè non è che ragazzi, ti rispetto quei gattini. Questo, scusate perché ci ascolta via podcast. Ricordiamoci che questo è un podcast che viene traslato in un formato video. Stavo dicendo, alla fine l'hanno chiamato e lui ha accettato. Probabilmente lui si ritiene ancora in grado di poter fare qualcosa, ma alla fine sono i Jaguars che hanno preso Tebow, grande mossa commerciale, grande hype per una settimana. Fra la settimana ci saremo scordati di lui e parleremo, che ne so, del fatto che... che ne so, boh, vabbè, basta.
Ma infatti io, direttore, non ho detto che ce l'ho con Tebow. Io ho semplicemente detto che ne facevo volentieri a meno, che poi l'abbiano chiamato i Jaguars o ci sia andato lui, a me non cambia proprio niente. Una settimana a parlare di... cioè una settimana, due giorni a parlare di Tebow, perché poi dopo domani, secondo me, già Tebow, arrivederci e grazie, che non chieda il numero 15 però, perché quello è di quell'altro a cui io sono devoto e quindi per me il numero 15 deve restare a Gardner Minshew.
Adesso sentiamo, che Minshew...
sentiamo i pareri tecnici qua sotto che sono sicuramente più competenti.
Va bene, vado in ordine sempre di schermo. Emanuele, se ci degni...
Vi degno della mentre misuro, scusate, ma questo dovrebbe essere un podcast, io lavoro qua, c'è un dottorato da finire, comunque, mentre
ma il... non è un problema nostro, sinceramente.
Capisco che non è un problema vostro. Allora, riguardo il Malai Messiah, di cui ho avuto il dispiacere di averlo come quarterback, eppure vinto un playoff, incredibilmente, io ritengo che la questione sia stata molto, A, di pubblicità, come dice il direttore, perché loro si aspettavano molta più pubblicità soprattutto dal draft, ma con la cosa che il San Francisco è stato alla testa, tutti hanno parlato di San Francisco e non di Lawrence, di chi prenderanno i Jaguars. E l'altro è che secondo me Tebow gli ha detto, curò a Meyer, tradotto dall'americano.
Ripetilo bene, perché questo è un diretto.
Curò, è perché è quello della Florida, perché sta South, gli fa, curò, senti, mi è nata una figlia, non è che per caso mi dai così a gratis un contratto, così un milione, quello che è, magari con la sponsorizzazione riesco a farci un po' di più, e quindi un pochettino in amicizia, eccetera, facciamo un po' di bordello, mi faccio un anno, mi prende i soldi e buonanotte. La cosa che mi un pochettino mi stupisce è che lui, volendo giocare come tight end, quando lui è 6'2", quindi lui è 1,87 m, proprio... 6'2", sì, circa 1,87-1,88 m, e raramente i tight end sono meno di 8'4", 8'5", solitamente, scusami, 6'4 o 6'5,
ah, ecco, 8'4". Sennò, Manute Ball.
Giganti, sono quindi 1,90 m almeno, e quindi e soprattutto sono molto più pesanti, anche per quando sono per bloccaggio, quindi sinceramente non credo che farà bene, però se mi stupisce... E non credo neanche sia per cultura, perché cosa fai? Vedi Oleg, uno carismatico, cioè tu prendi una squadra nello spogliatoio e gli dici, abbiamo team tipo, raga, andiamo ai playoff. C'è uno che ha giocato 10 anni fa l'ultima volta.
Spieghiamo, Ema, c'è il messaggio di Oleg che dice a Meyer serviva un uomo carismatico nello spogliatoio. Qui c'è stato giustamente il tuo commento.
Va bene, Giorgio.
Sì, cioè, ma no, non ne sono convinto.
Allora, sicuramente una mossa commerciale pubblicitaria, secondo me è riuscita abbastanza male, non si verrà considerata più di tanto. È molto triste che quando vai a prendere un quarterback come Lawrence ti riduci a parlare di Tebow. Lo trovo quasi offensivo per Lawrence, perché veramente uno che... spero poi non lo metta la roster, perché andare a mettere a sprecare una posizione così, io fossi in Dores inizierei a dire ma in che circo sono finito. Prima del draft hanno parlato solo dei 42.000 allenatori che hanno preso, ogni settimana ne tiravano dentro uno, più allenatori che giocatori. Ora non so cosa si inventeranno le nane, i ballerini e non so cos'altro, non so, il circo veramente ridicoli, secondo me.
Vada Rizzotto, vada, tocchi a lei.
Ecco, io come al solito sono molto meno tranchante dell'omino, no, ho fatto dell'omino di qua. E non ho un'opinione definita sulla cosa. mi fa un po' così, mi fa un po' specie il fatto che Tim Tebow ci abbia messo 10 anni a fare la transizione da quarterback a tight end, che tutti gli invocavano quando era entrato nell'NFL. Vabbè, ma al di là di questo, sì, allora, le due cose sono sicuramente una mossa a livello di immagine, per cercare di creare ancora più empatia attorno alla franchigia, riunendo le due anime del grande periodo di Florida Gators, che non mi sembra siano tanto distanti da Jacksonville come base, ma magari mi sbaglio, non so se voi siete più ferrati sulla cosa, ma mi pare che Florida sia, no, da quelle parti come università.
No, è più vicino a Tampa in teoria.
Ah, ecco, vabbè, comunque di sicuro non è nella zona di Miami, non è nella zona sud. Però, voglio dire, hanno scritto assieme un gran periodo della storia del football, del college football, e quindi averli riuniti anche solo in questo modo è sicuramente fonte di hype. E poi sicuramente è una mossa spinta e dettata da Urban Meyer, che per qualsivoglia motivo, il fatto di avere una persona che conosce, di cui si fida, il fatto di essere, che ne so, magari corto nella posizione di tight end, il fatto di farlo, ha ritenuto di chiedere questa cosa. Punto. Adesso vedremo i camp, vedremo se Tim Tebow passerà il taglio degli 80, se poi passerà quello dei 60, poi passerà quello dei 53, se farà il roster, se non farà il roster.
Credo che non ci siano più i tagli, se ne portano 90 fino al giorno prima di tagliare.
Facciamo per essere graduale, direttore. Cioè, Mauro, volevo tirarla un po'.
Fai bene. La Gainesville, com'è che si chiama? Gainesville è abbastanza vicina a Jacksonville.
Andiamo.
Pizzotto, allora, lei si è preso un 7 più in geografia, bravo.
Ah, e quante ne so? Basta.
Righetti.
Itte gir
a Ittam. Per chi segue il podcast, Righetti si è scritto il nome al contrario, vabbè.
Sì, un'ora ci ho messo. Però, lasciando perdere, per me Tibo è una brava persona, lasciando perdere il fatto che abbia più santini in tasca lui che noi in trasmissione, che vabbè, quello non c'entra. Però è un messaggio, grazie a tutti, è un messaggio secondo me orribile per il resto della squadra, perché adesso, ripeto, io non so nulla contro il ragazzo, che è veramente una buona persona, si è sposato con Miss Universo, Miss Mondo, quello che è, però vuoi dirmi che non ci sono tight end free agent al momento, meglio di un 33enne che ha fatto il quarterback fino a un tot di anni fa, poi si è dedicato al baseball, poi si è dedicato a discorsi motivazionali? Ok, è sicuramente una mossa pubblicitaria, però occorre ricordare, siamo in NFL, non è campioni di sogno con Ciccio Graziani come allenatore. Qua non è un reality show.
Io sinceramente, Mattia, non sono così. Cioè, no, adesso io non ho presente chi siano i tight end free agent in questo momento, ma non sono così drastico su questa cosa. Cioè, è uno che allora va e si gioca il posto, come tutti gli altri.
Ma hanno tradato,
non la vedo così.
Hanno tradato a Ravens un tight end al terzo anno, che l'hanno tradato perché comunque ci hanno ricevuto qualcosa in cambio, che è uno che non ha giocato, appunto, per 2 anni per infortuni. Secondo me aveva una miglior possibilità, quello di dare un contributo alla squadra, perché sinceramente Tebow ha anche comunque 33 anni, magari è più fresco di gente a 25 che si è presa 1000 portate negli ultimi 2 anni, però
ha giocato 5 anni baseball, non so, non è se che sia di meglio sforzo fisico. Adesso se mi sente Ghezzi mi taglia.
No, non è. Sì, si sente Ghezzi, ma massacra anche a me per altri motivi. Però non è un bel messaggio, secondo me, perché comunque se sti qua vogliono fare pubblicità o spettacolo, Tony Khan, che è uno, il presidente di Shadid, è l'owner di una nuova compagnia di wrestling, AEW, manda Trevor Lawrence a fare la Stone Cold Stunner a qualcuno, tira una ammazzata a Sting e vedi quanto diventa famoso. Però Tebow sinceramente non ne sentivo la mancanza, perché è stata quella cosa che è successa un anno bellissima, me la ricordo con molto piacere, poi gli anni quelli passati ai Jets così, no? Cioè, di una tristezza unica. Se immagino che se Belichick non è riuscito a trovargli un posto a roster o un modo di utilizzarlo,
non ci riesco. Ma non è mai, che io la butto lì, ma non è che gli dice vieni da noi, stai l'estate, il posto non te lo do, però mi levi un po' di pressione da Lawrence, tanto tutti parlano di te e quindi magari il ragazzo
è una idea.
Può essere,
perché comunque io non sono così sicuro che non si parlerà più di Tibo tra una settimana, forse perché è off season, ma quando cominceranno i camp,
aspettami i camp tra una settimana, poi vediamo.
Ci sarà una schiera di telecamere da far paura.
Poi anche a me sta simpatico, un bravissimo ragazzo, ha fatto niente di male nella vita, e quindi anzi gli auguro quasi di fare la squadra, guarda. Va bene. Allora, passiamo a un altro argomento.
Torniamo nel 2021.
Torniamo nel 2021. Allora,
comeback player of the year. Bravo, Oleg.
Oleg dice comeback. Vabbè, Oleg è avanti. Allora, vabbè, visto che le notizie comunque di football scarseggiano un po', però questa settimana ha fatto colpo le immagini di Kay Metcalf, il ricevitore dei Seahawks, che per divertirsi, cosa ha detto? Cioè, mi faccio una gara sui 100 metri e ha corso qualcosa tipo 10:34, se non sbaglio.
36 il finale.
Ah, corretto.
E quindi, insomma, al di là del fatto che ovviamente lui non si è allenato per fare quel tipo di corsa, però insomma 10:36 per una bestia così, insomma, ha colpito un po' tutti quanti. E noi siamo andati anche a cercare chi nella storia della NFL ha avuto questa diciamo vocazione alla velocità, e ci sono anche dei giocatori famosi che hanno, ecco, il direttore,
c'è uno con la mano alzata,
che adesso voglio vedere quanto resiste, e quindi c'è, dopo diremo questi giocatori, insomma, che hanno brillato magari all'università nell'atletica leggera, sia sulla corsa che qualcuno anche nel lancio del peso, e vediamo un po' che nomi saltano fuori. Direttore, lei cosa voleva?
Ma io solo una piccola citazione, mi ha fatto molto specie leggere anche su testate di un certo spessore, adesso a parte le battute, quasi una presa in giro di quello che ha fatto Metcalf, no? Ah, questo qua, avete visto, è arrivato ultimo, quando con tutta calma bastava andarsi a leggere interviste e articoli di chi pratica in maniera professionale atletica leggera, e che ha dichiarato: signori, quel 10:36-37 che sia, per una persona con quella massa corporea, perché non è un problema solo di peso, è un problema di massa corporea, senza un allenamento specifico se non quello da giocatore di football americano, vale addirittura un tempo sotto i 10 secondi. Quindi, cioè, quella prestazione va analizzata in tutto questo contesto, e non soltanto sul 10:36 arrivato ultimo, ti è così impari, no? Metcalf ha fatto qualcosa di incredibile a livello di tempo sui 100 metri per quello che è, ripeto, la sua corporatura e quello che sono i suoi allenamenti. È su questo, e poi dopo, giustamente Marco è lì da parte qualche nome, ma ne parleremo tutti assieme per almeno altre 30-40 minuti, dobbiamo fare l'ora minimo, stavolta sono io che impongo meno di un'ora, non se ne parla, a parte le battute, cioè ha fatto qualcosa che secondo me deve essere veramente studiato a livello di preparatori atletici, perché un 10:36 di una persona del genere, ripeto, vale un sotto 10 di un atleta dedito con lo sport.
Infatti, secondo me, chi sa di sport, il direttore, ha ragionato in questi termini. Cioè, chi sa di sport ha valutato, quando ha visto 10:36, ha strabuzzato gli occhi, perché non guardi di certo la posizione in cui arriva contro dei professionisti, guardi quel 10:36 che balza incredibilmente agli occhi per un per un ragazzone di quel peso, di quella massa, con quel tipo di allenamenti. Poi è chiaro che un ricevitore ha sicuramente una predisposizione verso i 100 metri, perché è chiaro che fa più o meno quel tipo di sport anche nel suo mestiere naturale, ma è un tempo incredibile, ed è un tempo incredibile che secondo me, se facessimo una bella gara tra i migliori ricevitori dell'NFL, avvicinerebbero o supererebbero altri, perché comunque c'è una quantità di talento atletico in NFL esagerata. Io intanto a scartabellare ho visto cosa aveva combinato Tyreek Hill nel 2012, quando correva i 100 metri, e anche lui allora... Come?
In high school.
Sì, ha fatto i 100 metri under 20 ai mondiali, è arrivato quarto, Tyreek Hill, vincendo la semifinale, ed era un signor velocista. Chiaro poi che dopo cambi professione, però quello che ha fatto Metcalf è incredibile, assolutamente incredibile.
Qualcuno vuole, prima che faccia qualche nome, dire la sua?
No, c'è stato un caso... Vai,
Giorgio. Vai tu.
Allora, c'è stato un caso che vi ricorderete che è molto più incredibile, secondo me, Metcalf, e Christian Okoye, che di chili ne pesava 120, ricordiamolo, e ha fatto i 100 metri in 10,50 all'epoca. 10,50 era un tempo che tu nella batteria delle Olimpiadi con Carl Lewis e Ben Johnson, che siamo attorno agli 80 kg per dare un ordine di grandezza, riuscivi a qualificarti per la finale. Poi la Nigeria ha scelto un altro velocista che effettivamente alle Olimpiadi nelle batterie ha fatto 10,42, quindi effettivamente la Nigeria ha scelto bene, però stiamo parlando di uno che era enorme, enorme, da cui ci ricordiamo tutti il soprannome, l'incubo nigeriano, perché quello non lo fermavi. Ecco. Gli allenamenti dell'epoca, secondo me, è più incredibile ancora di Metcalf.
Infatti approfitto per ricordare che su Adol Magazine c'è un articolo di Dario, giusto, ha fatto Dario?
Sì, sì.
Su Christian Okoye,
che vale, Alberto.
Alberto, ok, chiedo scusa, che vale la pena di leggere perché insomma racconta una storia particolare della NFL. Qualcuno ha qualche spunto? Se no leggo qualche nome di quelli.
L'unica cosa è riallacciarmi a quello che diceva Giovanni, che secondo me gran parte del battage degli presunta indignazione dei commentatori eccetera ha a che fare con la purezza dell'atletica contaminata da questi fantocci dal football, che sarà mica uno sport, cioè c'è comunque sempre un certo mi viene da dire snobismo nei confronti dell'atletica leggera. Ciao Giovanni, devo scendere?
Era per darti ragione.
Ah, ok. No, ha ritenuto la regina degli sport, per carità, ha ragione, perché sicuramente sicuramente ha ragione, però voglio dire che è la superiorità. Mi ricorda, così fate le debite proporzioni, eccetera, se vi ricordate, quando Chad Johnson, o Chad 8-5, aveva provato a giocare a calcio. Ed era andato in Australia, mi pare, con i Kansas City della Major League Soccer, insomma, con una squadra, aveva passato i provini, era entrato in squadra, e anche lì si diceva: sì, vabbè, ma cosa cacchio ne capisce di calcio? Lì è un ciccione, un baraccone che viene da quel circo del football. Cioè, c'è sempre questo spirito di contaminazione tra uno sport e l'altro che viene sempre tirato, che volente o nolente salta fuori, che poi l'oggetto sia il football o meno, cioè comunque salta fuori, c'è questa tendenza a dividere le cose in compartimenti stagni, inconscia o meno. Basta, vadi coi nomi, vadi, vadi.
Allora, no, giusto per fare qualche...
Mi citi Willy.
Fare un po' di cultura, poi seguendo quello che dice il direttore, credo che assumerò questa velocità di parlata in modo tale da dilatare i tempi. Allora,
sei Luzzi?
Eh? Allora,
sei Luzzi?
No, Ciluzzi.
No, è Bortoluzzi dallo studio.
Bortoluzzi.
Ah, allora, ok.
Dei giocatori che hanno calcato i campi dell'NFL, ce n'è uno solo che è sceso sotto i 10 secondi, che è Jim Hines. Nel 1968 è stato medaglia d'oro.
Tanta roba.
Ed è stato poi scelto dai Dolphins, ha fatto anche 10 partite. Insomma, è l'unico finora a scendere sotto i 10 secondi, appunto, di questa particolare categoria. Poi ci sono un po' di giocatori da 10-1, 10-6, li hanno presi quasi tutti i Raiders, perché Al Davis era uno al quale piaceva soprattutto chi correva veloce, frega niente se poi la palla non la sapevano tenere, però insomma
come faceva con la palla?
Sapone vivo, sapone. Quindi Jacoby Ford 10-01, poi abbiamo Alvis Whitted 10-07, poi ecco un giocatore famosissimo, uno dei più forti defensive back della storia dell'NFL, Darrell Green, che ha cloccato, come si dice, 10.08, quindi ragazzi, 10.08 è tanta roba. Poi c'è quello più famoso, forse, se vogliamo, è Willie Gault, che ha giocato e vinto un Super Bowl con i Bears al Super Bowl numero 20 e era destinato ad andare alle Olimpiadi di Mosca, ma come sapete la squadra americana boicottò quell'edizione, lui non poté partecipare nella staffetta. Quindi è stato
andare alle Olimpiadi anche con buone possibilità di portare a casa, era veramente forte Willie Gault in atletica.
Sì, beh, adesso poi sicuramente gli altri tre, adesso non è scritto, non li sono andati a cercare chi fossero, ma insomma la velocità è stata, ma credo quasi sempre appannaggio degli Stati Uniti, forse la Giamaica ultimamente aveva rubato qualche medaglia. Quindi insomma, ecco, questo per rimanere all'atletica. Poi c'è un caso anche di getto del peso. Un defensive end, se non sbaglio, di San Francisco 49ers, Michael Carter, che insomma era anche atleta olimpico di questa disciplina. Quindi,
Marco, uno che possiamo citare che non era giocatore NFL, ma è un old timer di NBA, c'era Will Chamberlain, che praticamente poteva vincere tranquillamente il decathlon, solo che non voleva saltare con l'asta, perché aveva paura che l'aspettasse, perché lui era 2 metri e passa per non so quanti chili, aveva paura che l'aspettasse. Ma per citare, siccome ieri c'era il post che aveva postato il video pure, ne parlavano, sono andato un pochettino nei commenti e c'era la gente, va bene, è arrivato ultimo, però dobbiamo ricordarci che DK è 10-15 kg di più, almeno di 15 centimetri di più di tutti gli altri, e il suo fisico non è fatto per quella corsa, ma soprattutto il suo fisico è fatto per correre 10-20 metri, 10-20 yard, quelle che sono, e fermarsi, che ci vuole tutto completamente un fisico diverso, soprattutto non, mentre corri non devi combattere con un altro tizio che è fisicato più o meno quanto te e che vuole rubarti vuole impedirti di prendere la palla. Poi un altro caso per ricordare sempre di mix tra sport, c'è il signor Brock Lesnar, che è stato campione del mondo WWE, campione del mondo quello che è, ma anche campione di MMA, quindi non è che è proprio il primo cretino che passa, che con i Vikings di Ale ha fatto non male, ma peggio. Così per fare un po' di ibridi.
Io ve ne va cito bene, altri.
Marquis Godwin non può essere trascurato tra gli ibridi, perché l'abbiamo, esatto, ci abbiamo ancora in giro. Lui è atleta vero a livello di atletica leggera, cioè ha fatto, se non sbaglio, ha fatto anche le Olimpiadi nel salto in lungo, se non vado errato.
Ha medaglie ai giochi panamericani. Poi ci sono stati, per i tuoi Vikings, Herschel Welker.
Questo era meglio se non me lo ricordavi, mi vuoi veramente male.
Alle Olimpiadi invernali. Jim Thorpe, fenomeno, running back, è vero che era inizio 1912, 2 medaglie olimpiche in pentathlon e decathlon, poi ha giocato a baseball e poi ovviamente i New York Giants. Jim Brown è stato uno dei giocatori lacrosse più famosi della storia e più forti della storia, oltre ovviamente campionissimo running back fortissimo. Bob Ice, che vi avevamo detto prima, lui si è fatto comunque 2 volte oro olimpico, nel senso 100 metri e staffetta, ed è stato l'unico a fare Super Bowl e oro olimpico, mentre invece Carter, che dicevamo prima, è stato argento olimpico nel lancio del peso e Super Bowl, però lui nello stesso anno, quindi un'annatina impegnativa. Ci sono stati poi altri tipo Michael Bates, wide receiver, bronzo nei 200 metri, e poi io citavo, che più vicino a me, Margus Hunt, che si è fatto tutti a livello juniore, si era il più forte nel lancio del disco, lancio del peso, dove è stato campione mondiale in entrambe le discipline, è andato negli Stati Uniti per proseguire l'atletica, gli hanno chiuso l'anno che è arrivato, gli hanno chiuso nel college quell'attività, per cui si è dedicato al football. Infatti poi è esordito tardissimo, se non sbaglio 26 anni, ora vado a memoria, e però atleta incredibile, ma non sapeva giocare a football, che quello secondo me è un grossissimo aspetto e non viene considerato spesso, lui non sapeva proprio, non riusciva a leggere le situazioni. Perché oggi, se non hai mai giocato, inizi a 23-24 anni, ti mancano quegli automatismi che sono essenziali.
Va bene, allora, prima di cambiare argomento, io so...
Il che abbiamo firmato noi non ha mai giocato un down a football. Sarà anche il figlio di Mel Blunt, ma non ha mai giocato un down.
Io su Will Chamberlain ho altre informazioni. Lui l'asta la usava e anche parecchio, quindi no.
Quella è un'altra storia.
Quindi non facciamo della
lui
facile...
e il mio amico Lavisca hanno su Chamberlain possono dire tante cose.
Beh, Lavisca,
c'erano Chamberlain. I bagni separati, ma stiamo scherzando, i bagni separati che c'era scritto Wilt e poi lei, cioè genio.
Anche Lavisca, allora, dici che...
Comunque tra i recenti anche Javid Best, Giorgio, altro giocatore che abbiamo visto recentemente, grandissimo atleta, e che purtroppo si ricorda per quel placcaggio che ha subito al college quando rimase praticamente, non so se ve lo ricordate, rimase con le braccia tese per un bel po' di tempo, abbastanza agghiacciante come immagine, però grandissimo atleta anche lui, davvero impressionante, running back con poca fortuna, perché quello che hai detto sulla qualità del giocatore che è diversa da quella dell'atleta per i Detroit Lions.
Okay. Che purtroppo è finita i Lions negli anni in cui veramente non riuscivano a produrre una 100 yard, una partita a 100 yard anche sotto tortura, cioè.
Quindi sempre dopo Barry
dopo Barry Sanders, dopo Barry
Sanders. Sì, più peggio, l'ultimo è stato Reggie Bush, è stato Kerryon Johnson nel 2019, mi sembra, hanno fatto 60 partite circa senza 100 yard.
Infatti adesso l'hanno tagliato Kerryon Johnson, perché non sia mai che si ripeta una cosa del genere.
Vabbè, non capiscono un cazzo, tranquillo.
Eccolo qua. Allora, cambiamo argomento, questo è molto più familiare al nostro Mattia, perché insomma, sia prima del draft, durante il draft, dopo il draft e tuttora, c'è tutto l'affare Aaron Rodgers che gravita intorno a giornalmente quasi. Io ci ho parlato, io l'ho visto, io so, finirà così, finirà. Insomma, vediamo un attimino, tanto per rinfrescare un po' la situazione, appunto, di Rodgers, che a quanto pare gli è stato offerto dai Packers il contratto a livello economico annuale, addirittura superiore a Mahomes. Però lascerei la parola a Mattia, che so che è affezionato a questo.
Sì, argomento. È essenzialmente il mio giocatore preferito. Cioè... sarà perché anche non avendo un quarterback come quarterback nella mia squadra del cuore apprezzo di più i quarterback che sono quarterback nelle altre squadre, però sinceramente è la prima volta nella mia vita faccio fatica a dar ragione a Rodgers, perché c'è il discorso sì che Green Bay è questo e quell'altro, che non gli ha fatto anni in cui non aveva la difesa, anni in cui non aveva gioco di corsa, anni in cui non aveva questo e quell'altro, che gli hanno preso il ricevitore, gli hanno preso Love senza dirgli niente. Però se sono vere alcune delle voci che sono trapelate, del tipo che stava facendo mobbing alla squadra per i free agent, diceva no, non venite a Green Bay, che tanto non ci sono, quello è veramente un atteggiamento non solo non professionista, è poi un termine tecnico da infame una roba del genere, perché comunque devi avere un attimo di rispetto per una franchigia che non è che si gli dà un anno e che deve ancora stabilire certi rapporti. Sei lì da, quindi, da 16 anni, forse potresti essere ricordato come il miglior quarterback di sempre, che vabbè, qualcuno mi truciderà perché tanti sostengono sia Favre, se non addirittura Star, ma sinceramente è una faccenda di cui avrei fatto volentieri a meno, tipo voi con Thibaut, perché sta iniziando ad essere abbastanza logorante come questione che ogni anno Rodgers è triste e partono queste battaglie sulla detto, non ha detto, il messaggio, si è arrabbiato che hanno tagliato Jake Kumerow. Io spero sinceramente che rimanga Green Bay, anche se ovviamente penso che questo sia l'ultimo anno, perché Love non so quanto red shirt hanno ancora. Fra i landing spot, sì, ho visto i soliti. Ci sono i Broncos che penso che, ma... esatto, spacca le pompe adesso. Poi ci sono i Dolphins che sinceramente lo amo, Rodgers, però avete... cioè, Giantua, perché, esatto, cioè. Che senso ha?
Ma è stato questo? Ma è amico tuo questo? Ma è stato?
Ma di rado.
Figlio legittimo. Però guardate, io sinceramente di questa faccenda sono veramente... non ne posso più, perché non ha veramente senso. Ogni giorno c'è sto dramma, poi c'è sta guerra intestina su Twitter di gente che si insulta. Perché ai miei tempi, quando avevo tipo 25 anni nel 2002...
Allora, Righetti, non dire mai più ai miei tempi. Finché non hai 50
ai miei
anni,
tempi.
Non puoi dire ai miei tempi.
conta
lo, lo vado a prendere adesso.
Bravo Ale, ai miei tempi.
Vieni, cazzo. Però ai miei tempi era bello perché si dice si scontrava fra tifosi di squadre diverse. Adesso invece
è una roba di
tifosi della stessa squadra. No. Ai miei tempi si scontrava fra tifosi di squadre diverse.
Cioè, quando non avevi i baffi
di squadre rivali di division. No, ce l'ho sempre avuto, avevo quei baffetti infame da adolescente, tipo che sì, nome tecnico Dirty Sanchez, che se andate a guardare cos'è, però vabbè. Però sta spaccando anche la tifoseria dei Packers, che i Packers sono tipo un patrimonio della NFL. Questa squadra qua trascende NFL, perché tutti un minimo tra i tifosi dei Bears, dei Vikings, dei Lions, che vabbè, se la prendono in quel posto tante volte all'anno, ti fanno Packers. Io sinceramente che un quarterback che dovrebbe essere universalmente amato spacchi in due una dei tifosi, bah, cioè, sono proprio stanco, vorrei svegliarmi domani, troviamo le Ravens, fine.
È arrivato, bello. Giorgio, tu...
Beh, se resti ai Packers, allora, premesso e penso resti, è una follia in ogni caso, nel senso che fanno come l'anno scorso, fanno i separati in casa, fanno finta vada tutto bene, alla prima difficoltà, boom, esplode di nuovo tutto, il Green Bay riperde, è matematico, non può funzionare una cosa del genere, e ormai è diventato un cancro e quindi deve essere estirpato in un modo o nell'altro. Io sono sempre stato a favore di Rodgers, il primo errore secondo me l'ha fatto la società l'anno scorso, non tanto perché dovesse tenerlo, ma perché doveva gestirlo, magari tradandolo, ma doveva gestirlo, non l'ha fatto e mo sono tutti fatti loro. Rodgers ci ha messo il suo, il carattere è quello che è, se sono vere le voci, ma in generale se resta, mi spiace, ma è un perdente, punto. Nel senso che uno che fa così è una persona di talento mostruoso, ma che non ha la mentalità per vincere, perché sì, vinci perché sei fortissimo, ma non è la normalità, perché con quel talento devi vincere di più, ma evidentemente non hai la testa per farlo.
Beh, parliamone, però, Giorgio, scusami, non voglio essere... Questa non è questione di testa. L'unica volta che ha avuto una difesa che prendeva meno di 20 punti a partita ha vinto il titolo. Da quel momento in poi gli hanno iniziato a costruire, hanno cambiato defensive coordinator e tutto. Alla fine, vabbè, non dobbiamo prendere armi perché tanto c'è Rodgers. Al vero che hanno preso bene al secondo giro, che hanno preso Cobb, hanno preso Nelson, hanno preso Adams. Però è una questione anche di il full quarterback, tu te lo devi coccolare, secondo me. Devi trattarlo. Quello che è successo, per esempio, a Seattle, quello che a Rodgers stava succedendo, uguale, preciso, identico a Seattle, e non avremmo detto nulla. Non è che Russell Wilson ha fatto ti immagineresti che è dispotico. Semplicemente ha detto: guardate, che se non la finite, io me la prendo, e gli hanno immediatamente preso quello, hanno preso il membri dell'offensive line. È vero che avevano tre scelte alla fine e tutto, però in qualche modo hanno cercato di coccolarlo. Mentre Rodgers, cosa hanno fatto l'anno scorso? Io non riesco a pronunciare il cognome del GM dei Packers, in questo Gunst, come il Gu, lo chiamerò così, il signor Gu ha fatto una scommessa, ha visto che c'era un down year nel 2019 di Rodgers. Ha detto: ma secondo me la sua carriera sta finendo, gli draftiamo un tizio, quello gli draftiamo in questo caso Love. La scelta alla fine, mentalmente considerando che era un Daniel, che tutti i problemi che c'era, magari ci poteva stare, però la questione poi è che A non gliel'hai detto, B gli hai fatto capire che non sarebbe stato a Green Bay alle sue condizioni. E questo genera solo e soltanto malcontento. Ma noi, se ci ricordiamo, anche Brady sono 3 anni che faceva storia ai Patriots. 3 anni che ha vinto 3
bravo,
titoli.
Bravo.
Ha vinto, cos'erano? Ha fatto, lui in 5 anni è andato a 4 Super Bowl. Parliamo di questo, perché ha fatto 49, 51, 52, 3, sì, 4. Da quello lì, da quello del famoso dove c'era Lynch che doveva portare la palla e l'hanno vinto praticamente a culo, per quanto i tifosi Patriots probabilmente mi suggeriranno per questo, da quel momento in poi il rapporto con Belichick era già rotto, e nonostante quello l'ha giocato. Semplicemente i Patriots sono molto più, sono riusciti a nascondere le cose. C'era quel problema di Garoppolo che non ci dobbiamo dimenticare. Cioè, ci sono tante cose che sono successe che noi adesso, quanto sono passati? Garoppolo quando è stato tradato? Era il 2018, giusto?
3 anni, lo sa direttore.
Esatto, non lo sa, 2018. Quindi sono in quel periodo, cioè 2017, 2018 e 2019, quel periodo in cui c'era, quando si usò il Deflate Gate, comunque avete capito qual è il periodo. Brady era incazzatissimo con la dirigente, in questo caso che era Belichick. Gli ha detto, o me lo andato da Kraft, gli ha detto, o me lo buttate fuori Garoppolo, o io non torno. 3 giorni, seconda scelta, dato, via, boom. Hanno trattato Brady, tra virgolette, bene per quell'anno, sono riusciti in qualche modo a coccolarselo per quello che serviva. Quando Brady ha capito che la squadra non c'era salary cap, ha deciso di andarsene, mentre che voleva tradare con Calanzo, lui si è ritirato. Esatto, grande il signor Andrea Marrone, immagino, Marrone. Quindi ci sono tante, non è che è un unico caso. Secondo me il quarterback bisogna coccolarselo, appunto perché è un franchise quarterback che è dal 2005, che stai facendo giocare dal 2008, che con tutto quello che si porta dietro, ma chi te lo fa fare di andare a prendere Love? Magari hai fatto una scommessa, l'hai persa. Secondo me, e questo è parere personale, se Rodgers viene a Denver io sono contentissimo, non sono contento se gli diamo 800.000 pick, questa cosa mi farebbe abbastanza arrabbiare in realtà. Però quello che dà sicuramente da fare è che i tifosi Packers dovrebbero chiamare al signor Gu, che non so pronunciare, ripeto, ho bisogno del traduttore tedesco per pronunciarlo correttamente. Però ti devi dimettere. Ma scusa, mi siamo al nord, quindi è vecchio, ti devi dimettere.
Sì, beh, diciamo che in tutto questo realmente quello che sta succedendo tra Rodgers e i Packers non lo sappiamo, quindi tutte queste cose vanno prese nella giusta prospettiva, perché
però è uscita la notizia, il problema è quello.
Sì, però è uscita anche la notizia che i Packers
le notizie escono, Giorgio, lo sai perfettamente anche te che le notizie escono, ed escono da mille fonti diverse. Esce dalla società, esce dall'agente del giocatore, esce da un cronista. Le notizie escono da chi le vuole far uscire, punto. Esatto.
E per fortuna.
No, vero, ma quello è stato il problema.
Abbiamo dei pareri interessati qui.
Sono proprio la società e Rodgers hanno gestito entrambi malissimo la situazione.
Questo è il problema, perché noi parliamo di tutto, parliamo di talento, parliamo di schemi, parliamo di giocatori, ma alla fine si tratta di uomini che hanno delle relazioni. Se queste relazioni vanno bene, finché siamo tutti quanti d'amore, d'accordo, vinciamo, perdiamo, non importa, ma andiamo d'accordo, va tutto bene. Ma poi è fisiologico, dopo un po' di anni si rompono i matrimoni, figurarsi se non si rompono le relazioni d'affari, come un giocatore e la sua squadra, la società, cambia la dirigenza, cambia l'allenatore. Cioè, i casi di gente che ha fatto tutta la carriera in una squadra sono veramente pochissimi. Montana ha cambiato squadra, Favre ha cambiato squadra, Marino era tanto così da andare a Minnesota, Manning ha cambiato squadra, Tom Brady ha cambiato squadra. Cambierà squadra anche Rodgers, se non si trovano più, se non c'è più un rapporto di fiducia, di cosa, tra la società e lui, cambierà squadra e se ne andrà. Il fatto è che uno, come ha detto questo qui sopra, non lo sappiamo che cosa sta succedendo veramente, perché le notizie che escono sono un po' così: arriva Schefter prima del draft, dice una cosa, poi salta fuori che se l'ha inventata, poi salta fuori la gente, ma poi gli dicono, viene fuori che gli diamo...
Tanto così dalla firma erano.
Esatto, adesso lo ricopriamo di soldi, poi la cosa. L'unica cosa certa è che Aaron Rodgers ha il suo carattere, che Olivia Moon ne sa qualcosa, che si diverte un casino a presentare Jeopardy ed è pure bravo e magari finirà lì come post carriera, e che è uno dei migliori quarterback ad avere mai calcato un campo da football. Su questo siamo tutti d'accordo. Poi
se però resta per soldi è una delusione, cioè nel senso,
ma fanno tutto per soldi, Giorgio, pure non mi cadere anche tu su queste cose,
Giorgio,
sono professionisti,
cioè, la questione, sono professionisti. Io rimango e tu mi la questione è è una questione, come direbbe Sherman, che è sempre tutto e sempre
Sherman chi? Respect.
È il giocatore. Non mi ricordo come si chiama. Richard. Il signor Richard Sherman, che è sempre tutti sono tutti, tutti hanno sono, gli mancano di rispetto. Se tu mi vuoi davvero, mi paghi. E io sto, tu, la cosa che tu mi paghi più di Mahomes alla fine è perché ti ho, ho vinto io, e quindi il resto. Non è la questione io resto per i soldi, è il motivo dietro il problema. Cioè, se, tu mi fai, secondo, è una questione, secondo me, carattere, è una questione di principio. Tu mi vuoi, mi paghi. Vuoi buttare fuori me, invece, invece ti faccio vedere io.
No, ma loro, tra l'altro, una... lui il contratto ce l'aveva già, sono stati i Packers che, a quanto pare, gli hanno detto...
No, no, il contratto, no, il contratto è... Il contratto è, ci sono altri tre anni, ma uno solo, il prossimo anno, è quello che garantiti.
Ok.
L'idea, appunto, di, non... del signor, il, l'idea del signor Gu era, gli facciamo fare questi due anni a Rodgers, nel frattempo Love, tra virgolette, impara, quando è, lo butto fuori. Gli è andata male, ha perso la scommessa, e secondo me lui deve, deve dimettersi. Tutto qua. E Rodgers deve pure andare a Denver. Per niente.
Perché è interessato, cazzo, su questa cosa? Cioè,
uno disinteressatissimo.
Ma veramente?
Ma poi,
anzi, ti ammiro, ma cioè, veramente, a dire qua queste cose senza avere nessun interesse. In...
Io interesse.
Io non sopporto, non sopporto ma, più però... i dubbi sulla questione caratteriale, perché Rodgers è chiaramente un giocatore, una persona molto intelligente. E
sicuramente.
Evidentemente in America non sono pronti a sta cosa, perché... continuo, che è un carattere difficile, poi tirano in mezzo che non parla con la famiglia, che lì sono cazzi suoi, uno come me che parla di football, ma deve se, farsi affari
ma
suoi.
Ma se la famiglia, scusami Mattia, scusami, Itam, la questione è, la famiglia è super religiosa, ma puoi non essere tu super religioso e la famiglia ti sta sul cazzo? Cioè,
ma quelli sono particolari. Ma quelli sono proprio affari suoi, però sta cosa è carattere difficile, dovrebbero essere degli uomini comunque... hanno potere decisionale, dovrebbero essere intelligenti di conseguenza, perché purtroppo per loro, per soprattutto i front office, non tutti sono come JJ Watt, che non voglio assolutamente sminuirlo, però work hard, play hard, solleva pesi, mangia proteine, di nuovo, ripeti, sì, fatti sanguinare il naso, esatto. Però Rodgers è un carattere particolare, perché è una persona molto intelligente, riflessiva, contemplativa.
Però come che io capisco la tua obiezione e è sacrosanta, aggiungo però un particolare, nel senso che può essere che quel tipo di carattere in quell'ambiente non sia alla fine produttivo, sì. quello può essere, nel senso che io sono d'accordissimo con te, che sei una persona intelligente, simpaticissimo, perché abbiamo visto fare scherzi di tutti i tipi, perlomeno da fuori simpaticissimo, da dentro evidentemente non così simpatico come da fuori, però può darsi che per ottenere risultati quel tipo di carattere, quel tipo di intelligenza che ha Rodgers, faccia fatica ad integrarsi, perché quello che è successo nella sua carriera, insomma, testimonia che sono nati troppi problemi all'interno dello spogliatoio di Green Bay in questi 16 anni, per un motivo o per l'altro.
Sì, probabilmente è uno che ha una certa sensibilità e certe cose che è un giocatore normale, non è che se le lascia passare, non le percepisce, Rodgers le percepisce... Esatto. Si incazza più o meno legittimamente, che non sta a me giudicare la sua sensibilità, però è un patrimonio tale, Rodgers, che devi tutelare anche in quel senso, che Brady, come ha detto Ema, negli ultimi 5 anni ha veramente rotto, che ogni volta gli chiedevano, si appellava al quinto emendamento, e poi la questione di Alex Guerrero, cioè siamo arrivati a livelli veramente di trasciume atomico con Brady, però siccome vinceva il Super Bowl, perché comunque adesso, con tutto il rispetto per McCarthy non è Belichick, e Belichick sa allenare, sa mettere giù una squadra, sa far rendere una difesa, un attacco e tutto, che poi Brady e Levi talenti è fuori discussione e non voglio assolutamente toccarla come cosa, però anche Brady è stato un pain in the ass, come si dice, e tutti un po' lo sono. Peyton Manning era presidente, allenatore e anche GM degli Indianapolis Colts, e nessuno ha mai detto niente, e nel tempo ai Colts ha vinto un Super Bowl, come Rodgers, e nessuno chiama prima donna, diva, così, perché ok, Peyton Manning ha un carisma della Madonna, ha fatto il record e tutto, però essenzialmente forse la sbagliata società a dare tutto quel potere, ma Rodgers, io non dico che gli debba andare il potere decisionale, ma renderlo partecipe alle decisioni, sì, perché comunque è uno che paghi 40 milioni all'anno, che è circa 20% del salary cap, e secondo me, in quanto tale, ha diritto di sapere cosa succede. Poi non è che devi cambiare le tue mosse a seconda di quello che dice lui, però fagli sapere, prendi un quarto, metti la corrente della strategia.
Posso cambiare un attimo la tua affermazione? Non è che ha diritto di sapere, perché è un dipendente della cosa, ma se tu lo paghi 40 milioni a dollari, le cose fatte bene impongono che uno che paghi un quarto del tuo monte salari lo coinvolgi nelle decisioni.
Sì. Diritto è una parola forte, ok?
No.
Perché mi fa venire in mente il discorso di Deshaun Watson, che ha incazzato con i spare anche lì con le voci e tutto quanto, ma sembra che sia arrabbiato con i Texans perché non lo hanno consultato, perché non la cosa con tutti sì. i soldi che mi date e tutto qua.
Però Watson
è quello, cioè, cosa cazzo voglio, stai buono e gioca. Poi se noi ti diamo 4, tutti quei soldi, riconosciamo la tua importanza e ti coinvolgiamo nelle decisioni, ma questa è una scelta societaria, eccetera.
Non è che... Sì, è questione di capacità della società. Faccio l'esempio degli scalcagnati Vikings: hanno telefonato a Cousin, guarda, al secondo giro prendiamo Mond, e cioè stiamo parlando di Mond e di Cousin. Cioè, e Cousin ha detto, e quindi l'assegno quando arriva. Ah, ok, a posto così, fate quello che volete, fate tutto che vi parla.
Insomma, è quello che diceva Emma del signor Gu, cioè è chiaro. Io, che direttore,
sono d'accordo a metà con tutti voi. Cioè, io ritengo che i Green Bay Packers hanno certificato l'importanza del giocatore quando gli hanno rinnovato un contratto a 35 anni, 34 anni, quanti ne aveva, dandogli una cifra spropositata, quindi gli hanno riconosciuto l'importanza. E quindi da questo punto di vista il signor Rodgers non deve rompere i coglioni. Cioè, noi abbiamo riconosciuto che per noi vale tanto, ti abbiamo riempito di soldi, adesso cerca anche di fare, non voglio dire il buono, però cerca anche di capire la situazione. Uno, quindi da questo punto di vista secondo me Rodgers deve un attimo, poteva dire quando gli hanno offerto 134 milioni per 4 anni, guardate, no, non me la sento... Ma no, davvero dico, guardate, io preferisco prenderne 20 meno, ma essere, che ne so, consultato ogni volta che fate una mossa azionaria. Una cosa. Seconda cosa, sono d'accordo con chi dice, proprio perché gli hai dato 134 milioni in 4 anni e quindi ne hai fatto il simbolo della tua franchigia, economicamente non, già lo era ancora di più, dirgli anche, guarda, ti teniamo, come dicono gli americani, in the loop. Detto bene, ma in the loop. Cioè ti teniamo informato delle mosse, che non vuol dire chiederti un parere. Tu, Rodgers, non hai diritto a un parere, in quanto sei, come diceva il signor Izzotti in maniera molto puntuale, uno stipendiato di questa azienda. Però io ti dico, guarda, noi al draft del 2020, siccome abbiamo studiato le board, questi ci pescano davanti, questi ci pescano dietro, a questo non arriviamo, prendiamo Jordan Love perché siamo convinti che fra 3 anni il tuo contratto finirà, tu sarai vecchio, decrepito e rotto, e magari
andrei a presentare Geopardi.
Esatto, e magari vorrei andare a condurre Geopardi, noi abbiamo bisogno di qualcuno, non possiamo farci trovare impreparati, quindi questo viene, si farà magari 3 anni di panchina, si farà 3 anni di panchina, impara che gli fa solo che bene. Su questo sono d'accordo. Ma non...
Ricordati che l'hai fatto anche tu.
Sì, esatto. Direttore, però la questione è che lui è arrivato al NFC Championship e gli mancava un wide receiver, un po' di difesa.
Ma non me ne fotte nulla, tu giochi con quello che hai.
Ma quello che aspettava, siamo quasi lì al Super Bowl, cazzo, datemi una squadra.
Per me te l'ho data, tu fai il tuo meglio, nessuno potrà darti la colpa se la squadra non succederà, non avrà successo, scusate, l'italiano è molto meglio. Tu fai il tuo al massimo del tuo impegno, non fare quello che fai risentito, no, però non mi avete preso i giocatori. No, io ti faccio vedere che anche con 4 scalzacani faccio il fenomeno e faccio crescere la squadra. Quando perderemo alla finale di conference, quando finiremo l'anno 6-10, che bello 6-10, non potevo più dirlo, finiremo l'anno 6-10, esatto, tutti potranno dire, beh, effettivamente cosa possiamo dire a Rodgers che si è fatto un culo così per la squadra? Assolutamente. Quindi tu fai il tuo.
L'anno scorso in effetti è andata così, perché anche l'anno scorso quando hanno scelto i casini sono venuti fuori, poi lui ha fatto la stagione che ha fatto.
Ed è giusto che sia così, Marco.
Lui sì, ma l'impegno non è che ha snobbato la cosa.
Ma Marco, il down year che diceva Ema del 2019 era 13-3 dei Packers.
Hanno fatto anche 2 championship di fila.
Scusate, qualcuno della stagione dei Packers, adesso siamo seri, in una qualsiasi analisi ha potuto dire, però con un Rodgers diverso avremmo potuto fare di più. No, ha detto, abbiamo ottenuto molto più di quello che ci aspettavamo grazie alla, grazie anche dai, alle prestazioni di Aaron Rodgers. Basta, lui ha vinto. Adesso vuoi rompere i coglioni perché vuoi andare via e quindi muovi il tuo shifter, l'avete detto voi. Come sta facendo la società per cercare di recuperare mediaticamente? È una battaglia che va così. Secondo me, se i Green Bay Packers dovessero trovare dei fessi che stanno ad alture alte e quindi respirano male, che gli offrono...
Anche con la mascherina, poi.
Anche con la mascherina. Respirano bene. Che gli offrono ste paccate.
Ma io voglio essere fesso, eh? Cioè, se io mi, se arriva Rodgers, se andiamo al Super Bowl, tre prime scelte del regalo, se me lo sentite, me lo consentite, cioè, se mi garantite un Super Bowl, io tre prime scelte le do sull'unghia.
Ma è quello che sto dicendo. In questo momento, se i Packers trovano una squadra disposta a, tra virgolette, svenarsi per averlo, devono assolutamente cederlo, perché ormai quel rapporto fiduciario di cui avete parlato prima tra società e giocatore non esiste più. Cosa vuol dire? Che Rodgers rimane e gioca male? No, perché, ripeto, nei limiti pure dell'idiozia, è comunque un professionista e fa quello che può.
E anche dire, un signor professionista, perché anche lui più di qualche volta ha giocato infortunato.
Esatto, no, quindi lui continuerà a giocare e a fare il suo meglio. Ma se si rompe un rapporto fiduciario tra la squadra e il suo giocatore più valido, al netto che sia vero o meno tutte le voci che stanno uscendo, se davvero trovo qualcuno che mi dà qualcosa di consistente per il giocatore, va dove deve andare, punto. Grazie, arrivederci, è stato bello, ti ricorderemo con amore, come abbiamo ricordato prima di te Favre, come abbiamo ricordato prima di te tanti altri quarterback. Buona vita, vai da Ema e fagli vincere il Super Bowl.
Ecco, bravi.
Nel frattempo è arrivata una bella domanda di Almanacco del Football che aveva messo. Esatto,
la terza domanda, scusate.
Ma se a Rodgers succedeva quello che è successo a Watson, quando non hanno dato due scelte, due
noccioline,
Hopkins che faceva la terza guerra mondiale, sì, la terza guerra mondiale più passiva, aggressivo-passiva, di cui tu abbia mai avuto possibilità di sognare, perché Rodgers non è quello da uscita incazzosa, troppo intelligente per farlo, però vabbè, uno non poteva, è troppo uno scenario realistico, perché dai, sinceramente Adams per quelle scelte lì, solo Bill O'Brien potrebbe farlo, per fortuna di Bill O'Brien ce n'è solo uno. Però sì.
Guarda che quando i Packers non hanno confermato Jordy Nelson nell'economia del gioco dei Packers era qualcosa di molto vicino a quello che era Hopkins.
Assolutamente sì.
Sì, era il go-to guy di Rodgers.
La connessione Nelson-Rodgers era impressionante.
Era una delle cose più automatiche che si sono viste negli ultimi anni di NFL.
Assolutamente verissimo.
Sì.
Bene, vabbè, ci sono un altro paio di note, Ale, sulla chat, che magari uno è di un tifoso, credo, ah no, non è un tifoso dei Packers, ma allora, il problema è che se anche non è colpa di Rodgers, il fatto che abbiano perso in Championship, il fatto che sia il volto della squadra fa ricadere tante colpe su di lui che magari non merita. Vabbè, questo fa parte
il
del
bello e il brutto del giocare quarterback nell'NFL.
Esatto, onori, che poi lui ha fatto, lui, esatto, calciano a forfeit goal, esatto, e per non dimenticare con King che si perde Scotty Tuotti, Miller, al quarto, vabbè, cos'era, quarto, quarto e cos'era, quarto e
quarto, oh,
non mi ricordo, quarto e qualcosa,
fine del primo tempo, ma
esatto,
sì, vabbè,
ho okay, capito,
vabbè,
però
questi episodi qua, se vuoi guardare tutte le partite ne trovi almeno 15 che
ti possono far cambiare.
Sì, però per Marco, le partite si vincono e si perdono anche per queste cose.
No,
qui,
no, cioè, certo, perché... ma certo i Buccaneers non hanno vinto per quello, cioè sono stati superiori. Poi potevano vincere anche i Packers, però insomma obiettivamente qualcosa ai Packers mancava. Poi che sia colpa della dirigenza, la difesa comunque aveva cominciato bene l'anno, poi è andata incalando, e quindi nello stesso tempo i Buccaneers sono saliti. Comunque
non era quello che volevo dire, è vero, è una cosa, però il punto che volevo dire io era che non è tanto il discorso è stata colpa di chi, qualcosa, qualcuno, eccetera, cioè parla con quello a fianco a te e ti fai spiegare perché i Vikings hanno vinto quella partita contro i Saints, cioè è colpa di chi, di cosa, cioè, purtroppo, per fortuna, gli episodi comunque pesano alla fine sul risultato, e alla fine le cose succedono anche per episodi, non necessariamente per colpe.
No, ci sei automutato, Marco.
Di sicuro la dirigenza dei Packers non sta brillando in queste ultime off-season, mettiamola così, va. Va bene, dai, allora, per quanto abbiamo parlato di questo argomento? Cioè,
abbiamo superato l'ora!
Ecco, abbiamo superato l'ora proprio da 20 secondi. Allora, vabbè, cambiamo argomento, che poi dopo ci sono le domande. Allora,
Ci sono le domande, Marco.
C'è stato un cambio dalla regia, adesso lo vedo. Ok, va bene. Allora, se ci sono le domande, abbiamo una sigla, usiamola.
Ask Disturbo. Tutto quello che avete sempre voluto sapere sul football e che infatti ci state chiedendo.
Tommaso,
bisognerebbe fare podcast nuovi solo per avere sigle nuove, porca miseria. Allora,
pensiamoci.
Esatto. Allora, le domande, dunque, la prima è di Matteo. Allora, nel valutare un offensive lineman, date più peso all'atletismo e al fisico, quindi lunghezza delle mani, lunghezza delle braccia, altezza, velocità di piedi, oppure alla tecnica, che comunque sono abbastanza legate le cose. Abbiamo un uomo di linea qua?
Se ne avanza, no?
Non vedo nessuno che vuol rispondere. Ah, ecco. Direttore, va di lei.
Velocità dei piedi. Punto. Velocità dei
quick
piedi.
Quick fit.
Più un uomo di linea, veloce con i piedi, tutto il resto ci lavoriamo. Ti faccio diventare grosso, ti faccio muovere bene, ti faccio fare i blocchi giusti, ti insegno tutto, ma se sei lento con i piedi posso insegnarti tutto, ma sempre un mammucare in sale sarai là in mezzo.
Braccia lunghe.
Esatto, al draft parlavano solo delle braccia, i piedi nessuno.
No, ma vedo Giorgio che continua a lui.
Ma sì, Ale, io metto le braccia lunghe, ti blocco.
Sto scherzando.
E tu mi giri intorno, hai capito?
E la stessa domanda che hanno fatto a Pollack, l'offensive line coordinator dei Bengals, e ha risposto la stessa cosa, ovviamente copiando dal nostro direttore, e gli ha detto i piedi veloci. Io gli vorrei far vedere il video di Carman che è stato scelto a seconda. Lui non l'ha mai visto quel giocatore. Noi abbiamo preso
ma non è che ha scelto lui.
Senza, non l'ha scelto lui esattamente. Ma è drammatico,
No, non è drammatico, i giocatori li sceglie il GM. È drammatico che il GM non si sia parlato col suo staff prima.
Non l'ha scelto nemmeno il GM, l'ha scelto l'ex offensive line coordinator.
Però Mauro.
Giorgio, se voi avete questa. Giorgio, cosa ti che te Mauro, devo dire?
Pare l'abbiano detto a Rogers. Gli hanno fatto un colpo di telefono per avvisarlo se gli andava bene, e Roger ha detto sì, va benissimo,
allora a posto.
Mi ha ninjato la battuta, ma l'hai detta da Dio, perciò delivery perfetto.
Va bene, allora la seconda domanda è di Luca.
Mi sono scaricate le batterie.
Che peccato.
Ma di quindi cosa? Ti fermi te?
È proprio crollato così. Ci sono
scritto l'esperimento di Ema, fregato, 2 ore di lavoro buttate.
Si è appena spento il Colorado.
Voi lo sapete, esatto, in questo momento
non so quali batterie, esatto.
La griglia elettrica del Colorado è ferma perché Ema sta caricando le batterie.
Allora, la domanda
stai attaccando il Colorado.
Allora, la domanda di Luca. Presi i migliori wide receiver scelti al draft dell'anno scorso, in ordine di scelta.
Come comincia? Sembra già difficile.
No.
Allora, è facilissimo.
Nell'ordine di scelta sono stati Ruggs, Judy, Lamb...
Nel frattempo, scusate, per chi sta ascoltando il podcast, in questo momento Ema ha riattaccato il Colorado.
Okay. E il problema è che non vi sento attraverso le cuffie, odio questa cosa. Si sono scaricate qua le batterie, le
auricolari. Ce ne faremo una ragione.
Il filo.
Cerco una soluzione.
Proverò andate una su studio. Twitter, andate su Twitter, c'è il news alert della CNN. Black, proprio così è Black Denver, non so per quale motivo.
Scusi, allora, presentatore, quindi, Rivadi, no, con la domanda. Rivadi, ma un po' più centrale.
Cioè, non nel 7, vado centrale. Allora, l'ordine di scelta del ricevitore l'anno scorso è stato Ruggs, Judy, Lamb, Jefferson, Ayuk, Higgins, Claypool e Mims, quindi niente male. Ma a un anno di distanza, li scegliereste in questo stesso ordine? Mm. Diciamo, non solo per quello che hanno fatto la stessa stagione, più Jefferson. Ma fammi finire le domande! Adesso, basta, adesso rispondi senza la domanda, voglio vedere cosa dici.
No, no, voglio il finale.
No, 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 rispondi senza la domanda.
Ma chi? Io?
No, Jefferson, chi Jefferson, è ancora Jefferson. Direttore, si può mutare, intanto che non ascolta. Lo muti.
Questo ha riattaccato il Colorado, adesso non lo muti più.
Allora, quindi, vabbè, insomma, rifareste, li giudicate ancora in quest'ordine o ci sono, ovviamente, mi pare anche lampante, delle posizioni da scambiare?
Puoi rileggerla, mi sono dimenticato.
Rileggi l'ordine.
Allora, Ruggs, Judy, Lamb, Jefferson, Ayuk, Higgins, Claypool e Mims. Vabbè, diciamo che gli ultimi tre, quattro possono stare dove sono, però...
Cosa bisogna fare?
Beh, insomma... Non...
Più o meno, beh, forse Claypool. Bisogna dire se ci piace l'ordine con cui sono stati scelti o se l'avremmo fatto a posteriori, ovviamente, in
ma
maniera differente.
Puoi ripetere i giocatori?
No.
Non ci credo.
Allora, un po' di ordine. Allora, di sicuro Ruggs in testa alla lista no, però nonostante quello che pensa il vichingo danzante là sopra, io tra tutti quanti non sceglierei Jefferson per primo. Io credo che ancora nel lungo periodo Jerry Jeudy sia quello che può avere il l'app maggiore e la cosa. Quindi Jeudy, Jefferson, Lamb... e poi gli altri senza un particolare ordine.
Ayuk.
Non è che presente di chi sti... Ayuk, bravo, Ayuk.
Ayuk.
Ruggs. Voglio dire, della serie, sì, è vero, Justin Jefferson, signori, giù il cappello di fronte al primo anno, ma è stato il primo anno. Dovendo considerare in ordine di draft, secondo me Jerry Jeudy è... poi magari non sboccerà, ma è quello che potrebbe avere il ceiling più alto.
Beh, Higgins veramente
Higgins, impressionato. Cioè, non avevo inquadrato di chi Higgins stavamo parlando, scusate.
A me è veramente lasciato dei Browns, quello che receiver 3, ho detto, ma non è rookie. Però sì, Higgins potrebbe essere tranquillamente nel podio, anche se fatico a non mettere Jefferson primo, soprattutto vista l'emotività della stagione che ha appena vissuto. Cioè, dai,
ma non abbiamo ancora finito di vederlo quel ragazzo. Cioè, no,
hanno detto che è anche il prossimo anno.
Ma è l'inizio di quello che può fare Jefferson, tant'è che ha cominciato a lavorare, ha lavorato tra l'altro anche con Mond prima del draft, è saltata fuori oggi la news, ma
lui lo sapeva.
No, questo non gliel'hanno detto. Nella telefonata si sono dimenticati di omettere questo particolare, però ha ancora tanto da mostrare e secondo me ci sarà da spero che ci sia da divertirsi, come immagino.
Scusa, e il tuo gatto cosa ne pensa?
E lui è pro Jefferson, infatti è arrivato subito quando ha sentito, visto che mi sono messo a ballare, è arrivato il gatto.
Giorgio?
Adesso Scaravini.
Io aggiungo una cosa su tutto questo che ho letto proprio l'altro giorno, che gli osservatori di Bengals 2, penso, quando sono andati a vedere Jefferson, sono rimasti sconvolti da Chase. Per cui ancora adesso, e come loro praticamente tutti gli scout presenti quel giorno, e da lì è nato molto il mito di Chase, e tutti dicono che nonostante i ricevitori dell'anno scorso abbiano fatto tutti, quasi tutti, un campionato veramente notevole, un exploit notevole, Chase in realtà è nettamente più forte di tutti. Speriamo, almeno quello.
Io spezzo una lancina per Lamb, perché gli ho visto fare una partita incredibile contro i Vikings.
L'arancina?
Non una lancina, ma una piccola lancia, perché veramente un giocatore... Ecco, il mio podio è Jefferson, Lamb, Judy. spot. Medaglia di cartone più, purtroppo.
Si farà, forse. Allora, terza domanda di Hydro. Quale coppia quarterback wide receiver avrà la stagione migliore secondo voi tra Burrow e Burrow Chase, Tua e Waddle o Hurts e Smith? Le ripeto, Righetti?
No, no.
Posso dire semplicemente Hydro, così.
Non ho capito, Emma.
Nessuno l'ha capito.
Il tizio si chiama quello che ha fatto la domanda, Hydro, giusto? Quindi è Ail Hydro.
C'è un idromessaggio nella...
C'è un idromessaggio.
Signori, abbiamo raggiunto anche oggi la battuta.
Vabbè, allora, dunque, Mauro giustamente dice tu hai Waddle. Tu hai Waddle. Mi sembra il minimo. Giorgio,
Burro e Chase, breve ma intensa.
Perché te lo chiedo?
Breve ma intensa.
Invece, Righetti, cosa ci...
No, regia, metta l'ultima risposta, quella di Oleg.
Vero, non la sottovaluto.
Bateman, il running back.
Quella...
No, in realtà spero per Hurts e Smith, perché Smith ci tengo tantissimo che abbia una bella carriera, tutta la merda che si è preso addosso perché è magro, cioè in un mondo di fat shaming hanno... cos'è contare di fat shaming?
Slim shaming?
Teen shaming, cioè...
Yeah, Eminem.
Esatto.
Perfetto, però. Wow. No, va bene, spero loro, per questioni di cuore.
Va bene, ecco, lo gatto.
Domanda di... Ma portava anche il mio.
Sì, vabbè.
Allora,
Vittorio, immaginate di aver preso in mano una squadra da zero e dover rimettere...
Una Dynasty.
Esatto, dover rimettere in ordine il reparto difensivo in generale, ma potete intervenire solo su uno dei tre sottoreparti, quindi la linea difensiva, il linebacker o la secondaria. A quale dareste la precedenza? Quindi, di conseguenza, quale delle tre zone di campo credete sia la principale?
Io voto linebacker.
È la domanda.
Trincee, DL.
Righetti. Io cito quello che ha detto Brian Flores, che è perfettamente consapevole e d'accordo sul fatto che le battaglie si vincono nelle linee e tutto quanto, ma nella NFL di oggi non puoi non avere una secondaria della Madonna.
Sì, l'appoggio. Sono d'accordo sulle linee perché... Vai Ale, che c'è il gatto,
no, lasciati parlare. Io da zimmerologo devo per forza dire la secondaria, perché sennò vengo cancellato da chi può parlare di Vikings. Arriva un biz da Minneapolis che mi azzera. No, assolutamente nella NFL di oggi anche a me viene da dire la secondaria.
Sì, anche secondo me, cioè, anche se sostengo la trincea, se prima di tutto, soprattutto visto il draft dei Lions, mi è strapiaciuto. Però
la
una bella secondaria.
Ce lo puppa, Mattia, la trincea, ce lo puppa. Lanciamo dopo 2 secondi e mezzo. La trincea è relativa. Sai cosa faccio? Dico al mio QB di lanciare un decimo prima e nessuno gli mette le mani addosso, neanche se ci metti davanti Magilla Gorilla.
Io sono un fan infatti della secondaria.
Sì, ma puoi avere tutta la secondaria che vuoi, se non c'è la DL io ti corro di sopra.
Ma dove corri che con i linebacker vengo avanti, ti spezzo in 7, ti spezzo.
Direttore,
poi i running back non contano niente, l'hai detto tu. Sono 3 anni che lo dici. 3 anni.
Io se ne accetto una seconda giro. Al primo giro, non ho detto anni. Che non contano nulla. E comunque ancora sono convinto di questa cosa. Però spero che Broncos mi smentiscano.
Io non, comunque no, non so bene che lavoro tu stia facendo, ma non oso pensare a come possa venire, vista la concentrazione che stai mettendo in questa cosa.
Allora, in questo momento sto facendo una cosa molto complicata, ossia molto complicata. Questi qua sono quello che devo fare. Vedi questa cosa qui, questi qua sono i campioni che faccio, ok?
Sì, i campioni siamo noi!
Esatto.
E mi sta mostrando dei campioni, praticamente delle specie di cose gialle. Sì.
No, questo
non,
di qua,
non sono i Buccaneers.
Questo, quello che vedete in trasparenza, è il argento, mentre quello che vedete un pochetto da questo lato è il... alluminio, e in mezzo c'è il film che sto studiando.
Ad uso di chi ci sta ascoltando via audio, sappiate che anche noi non è che abbiamo visto granché.
Perfetto, la telecamera è quella che è, e io sto misurando in questo momento, anzi posso fare così, camera, e poi ci dovrebbe essere da questa parte, facing back, dovrebbe essere.
Ma perché gli avete fatto questa domanda? Io l'avrei solo detto che lui la sta guardando col binocolo, e basta.
Ma no, no, non è che salta il Corrado un'altra volta.
No, allora, no, no. Sì, ben interessante.
Sto misurando qui queste cose qui, che è il campione, sto misurando e poi mi sto scrivendo a mano tutti i risultati.
Va questo bene, allora
quindi ce la posso fare.
Spegnetelo, dategli.
Ma chi gli fa le domande? Comunque, io per tornare alla domanda di prima, secondo me sarebbe meglio avere la linea forte, il linebacker forte e la secondaria forte, e basta.
Bravo,
quindi, no, non, non andiamo a
sai, allora. Sai che questo molto quelli della notte.
Esatto, molto, molto, allora, bravissimo. Allora, l'ultima domanda, se Dio vuole, è quella di Kev HF, che vabbè, non so cosa voglia dire. Allora, secondo voi,
HF
dopo l'aumento...
era la Fulvia D'Arelli, HF.
Esatto. Allora, secondo voi, dopo l'aumento delle partite, quindi il numero delle partite da 16 a 17, è possibile che nascano anche nuove squadre? Quindi, speriamo di no.
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 Già no. Sono troppe 32.
Allora, no. Questo, la questione non è che non ci siano città che non possano entrare. Penso a Sant'Antonio, anche Toronto potrebbe entrare. Ci sono, c'è anche Portland. C'è Portland, c'è
Chattanooga, Tennessee.
Ma l'abbiamo già annunciato noi, l'expansion team.
Qual è?
Noi di Fumble.
Seattle Supersonics.
I Seattle Supersonics.
Ah, no, giusto, comunque 32 sono già troppe, secondo me.
No,
basta,
non
sono già troppe. Sì, sono troppe. Non c'è talento.
La possibilità c'è. No, esatto, a parte che non c'è il talento, il problema è il calendario, che fatto così è perfetto, solo per il calendario non lo cambieranno mai, perché il sistema delle division con la rotazione del calendario ogni anno funziona troppo bene e non aggiungeranno nessuna squadra. E soprattutto se aggiungi squadre, aggiungi partite, perde, depressi il valore, tipo inflazione.
Ma ieri da un'altra parte c'era un tale Giorgio Prunotto che auspicava 6 mesi in più di regular season. Quindi, per giocare tutto l'anno, cioè, praticamente.
Giorgio 8 mai, 20 giornate dell'NFLPA.
Esatto.
No, la cosa bella è che dicevo 3 partite in più tra bye e partite. Il problema è che allungavo di 2 mesi.
Ah.
Anche la matematica era confusa.
Tanto cosa c'è da guardare? Va bene, allora ce l'abbiamo fatta anche stavolta con una pochezza di argomenti incredibile.
Bravo presentatore. Dica. Ma vuol dire che hai finito Ask Disturbo?
Ma sa che le direi di sì.
Ask Disturbo. Tutto quello che avete sempre voluto sapere sul football e che infatti ci state chiedendo.
Certo che quell'audio non si ballava così, eh?
No, si ballava ma non ci si vedeva.
Ma non è la stessa cosa.
No, io ballavo.
Allora, Jimmy Ghiglione dice che lui viene solo per vedere la sigla.
Sì.
Che non ha vergogna.
Bravo.
Ma la si può scaricare da qualche parte? Allora,
la sigla in sé è presente nella compilation, scusate le sigle, su Spotify, nella quale sono contenute tutte le musichette simpatiche che Haddad Magazine utilizza nei suoi podcast.
Va bene, allora, adesso è il momento degli appuntamenti della settimana, quindi è già online perché ieri me lo sono, che cioè l'ho visto, non tutto perché non ce l'ho fatta. Parpor Walhalla di Alessandro, di cosa avete
Walhalla.
Parlato? Walhalla. Ale, di cosa avete parlato? Oltre
abbiamo festeggiato il compleanno, e per festeggiare abbiamo invitato degli ospiti speciali come Giorgio qua sotto, in cui... E se lo ascoltate vi spiegherà come potrà durare 2 mesi in più la stagione NFL, divorando la NBA e festeggiando la NFL tutto l'anno. E poi a 10 domande c'era anche Alex Cavatton, quindi abbiamo fatto un po' una piccola festa di compleanno per il Valhalla, parlando un pochino. 10 domande,
porca vacca.
Un anno, 10 domande.
Ah, quindi io e Walhalla festeggiamo lo stesso giorno. Bene, mi fa piacere.
Esatto.
Tanti auguri a voi, bravo presentatore. Tanti auguri a voi.
Jimmy Ghiglione è in forma perché ci scrive: viva la sigla e che Dio la benedigla. E vabbè. Allora, l'altro appuntamento è giovedì, c'è il podcast dopo il draft e questa volta verranno analizzate le scelte della squadra della AFC East. Chissà chi c'è in questa division, Mauro.
Non conosco.
Non mi torno. Giovedì sera invece verso le 22:15 ci sarà un'altra live su Twitch Italian Football Evening, il programma sul futuro italiano. Direttore, come chi lo fa? Chi c'è?
Ma teoricamente io, ma non vedo come posso arrivare alle 22:15. Io e Marco Taccone parleremo del football italiano, ma ripeto, io non lo so.
Fatti un ologramma.
Lo scopriremo solo vivendo.
Esatto.
E poi sabato c'è il ritorno di Adult Classic, col punto esclamativo, ed è dedicato alle origini del football italiano, quindi si parlerà degli anni 20, 30, a quanto pare, già si giocava a football in Italia.
Ovviamente
grazie a Massimo Foglio.
Recente, credo.
Ah, ok. Bene, allora abbiamo terminato la puntata.
Scusi, presentatore. Presentatore, lei che sa, ma noi potremmo andare a Londra a vedere i Falcons e i Jaguars?
Si spera di sì. Ma conosco una testata non ufficiale che ha sempre gli accrediti, quindi magari in qualche maniera qualcuno ne conosco due, anzi, di testate. Ecco,
Fumble,
io quasi quasi non mando la credito alla richiesta. Sarebbe un successo incredibile. No, beh, sono solo due quest'anno, giusto? Sì. I Falcons e i Jaguars, quindi
ma sono due in assoluto, perché non vanno a cedere il Messico,
neanche in Messico, fan bene. Quindi vedremo Tibo e Lawrence.
Spoiler, dovrebbero essere i Dolphins che vengono a Londra.
Ancora?
No, sono due squadre.
Non vinceranno mai. Non si vince mai.
Beh, per vincere tu devi stare a casa col cagotto. Allora.
Quest'anno sono solo quelle due che vengono, niente Dolphins.
Venite, devono
ospitare qualcuno.
Oleg, simpatico.
No, fanno uno scrimmage.
Fanno scrimmage, attacco contro difesa.
Allora,
ho capito.
Oleg con simpatia ci dice: venite agli Steelers a vedere le partite. Vabbè.
Okay. Oleg, foraggiami il viaggio, foraggiamelo e arrivo.
Oleg, trovatevi tu e Emma.
Quindi domani mattina verrà.
No, credo, lui dovrebbe venire sul serio.
La prima giornata,
no,
giusto?
Questa notte no. Tutto il calendario. Show di NFL Network alle 2:30 che noi seguiremo dal vivo. Siateci. Noi no,
tipo come fanno, tipo,
non dica queste cose che poi ci credono,
tipo come fanno sulla Rai quando esce il calendario della Serie A.
No, su Sky c'è, cioè, quello che schiaccia il tasto.
Pagliari che ti sta dicendo che lui c'è.
No, ho un'osservazione. L'anno prossimo, nel prossimo campionato, si incrociano i Baltimore Ravens con i Las Vegas Raiders.
A proposito di Raiders, bravo Mattia Righetti, ha scritto al contrario. Ma cos'è sta storia che giocate a baseball vuol dire Raiders?
No, non mi risulta.
Prende il campo del baseball.
Forse faremo meglio del football, forse, magari, non è detto.
Ma no, ma vi metto
il campo del baseball. No, è uscita la notizia che gli Oakland A's, pare, che cerchino un ricollocamento. Qualcuno ha detto, ma perché non li, faccia, perché non li facciamo andare a Las Vegas?
C'è un bello stadio nuovo.
Sono già lì con la vanga a tirare via l'erba sintetica e mettere la terra battuta, che ci manca.
Ma il famoso infield dirt.
Esatto.
Tutto questo perché sei andato a commentare live con Gates e company il baseball. Darsi, per questo.
Certo che no, non li vogliamo. Non li vogliamo, quindi... Fatevi Cincinnati, la squadra di baseball ce l'ha, Baltimore ce l'ha,
sì.
Minnesota ce l'ha, Denver non ce l'ha, no,
c'è sì, Colorado
Rockies, quindi San Francisco ce l'ha, e Las Vegas no, e quindi è già fatta. Va bene, allora ci vedremo martedì prossimo, chi lo sa, buonanotte a tutti, buona serata, grazie di aver... Quanti erano oggi, direttore? Quanti erano con noi stasera?
Così. Abbiamo sfiorato il mezzo milione.
Buono, mezzo milione, possiamo fare di più.
Abbiamo sfiorato il mezzo milione.
Abbiamo la sigla, giusto? Abbiamo la sigla? Cioè,
no,
questa volta no, senza sigla.
Non ancora.
Sigla, no. Tommaso, se ci senti, provvedi alla sigla finale di...
Scusa, sei cattivo,
proprio. ma, poverino, allora, dopo io voglio, un mese...
Io voglio voglio la scena di Joker, dove c'è la canzone di Rock. Non è Rockets, com'è che la canzone
Rock and Roll Part 2 di Gary Glitter.
Non mi ricordavo Glitter, mi ricordavo Rock and Roll, ma non mi ricordavo chi l'aveva fatta. E voglio la faccia del direttore o del Santini che balla. Io voglio questo.
La faccia che balla, vabbè, proverò.
No, al posto di Joker voglio la faccia del Santini che balla.
No, Tommaso, a parte gli scherzi, quante settimane è che non fa sigle? Cioè,
no, ieri l'ha fatta, ce l'ha fatta per il Valhalla.
Ah sì? Cioè, ma siamo...
Scusa, la fantastica sigla, ringrazio ancora Tom, spettacolare per il Valhalla.
Il podcast da dove tutto è nato non c'ha la sigla, Tommaso.
La vuoi? Mettiamo quella del Valhalla?
No. Ah sì, dai, così la vedo. No, l'ho vista ieri.
Vabbè, possiamo chiudere.
Possiamo chiudere. Va bene, ciao a tutti, grazie, buonanotte. Oh.